Ben ritrovati in Mille Voci, 10 e 4 minuti, Andrea Rigazzi, Elisa Manca con voi, grazie insomma perché continuiamo la conversazione anche via messaggi a volte. Andrea, osservavi che in realtà anche nel piccolo produrre il fagiolo col pezzo di cotone era comunque un produrre.
Produzione agricola, però era qualcosa di più concreto, ecco, meno sganciato dalla realtà.
Sì, era vero.
Concreta. Esatto.
Magari qualcuno dice, ma perché stavamo parlando di fagioli? Andrea ed Elisa ci rifacevamo, insomma, le attività che si fanno talvolta nelle scuole a varie latitudini. Parlavamo della Svezia, poi abbiamo speso anche due parole per dare un po' dei dati di che cosa succede da noi, dove è molto meno presente questo tablet tra i piccoli piccolissimi e più che piccolissimi. Adesso cambiamo decisamente tema, tema molto delicato e che siamo felici di riprendere dai colleghi che ieri sera li hanno portati, perché è stato più di un tema, in televisione. Come va? È tornato il martedì sera in prima serata sulla 1 ed è il nostro magazine dedicato alla salute. La scorsa settimana i colleghi della TV e noi, quindi il giorno dopo, ci siamo dedicati alla salute dei capelli, che non è solo salute nel senso proprio di malattia, ma è anche benessere psicologico. Oggi il tema è impegnativo, lo diciamo, ma in qualche modo riguarda tantissime famiglie. Mi ero presa un po' di dati, tra l'altro, ieri sera guardando il programma, e volevo riportarvi i dati di uno dei due temi che è stato affrontato tra i principali. Allora, ieri sera si è parlato di malattie neurodegenerative. In particolare ci si è concentrati sul raccontare storie di Parkinson e storie di Alzheimer. Parkinson, dicevo i dati, i numeri. 10 milioni di casi nel mondo, 15.000 in Svizzera, 700 in Ticino. E stiamo parlando solo di Parkinson. Andrea, diamo subito il benvenuto al dottore, all'ospite che risponderà adesso, e gli ascoltatori potranno fare le loro domande allo 076 321 1113. Dicevo, benvenuto al dottore che risponderà a molti dei nostri dubbi. Lui è Salvatore Galati, è neurologo, clinico esperto di disturbi del movimento, e lo fa al servizio di neurologia dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
Dottore, a che età è importante iniziare a interessarsi a queste patologie da un punto di vista della prevenzione, di che cosa, insomma, che cosa si può fare per cominciare a capire se è il caso di fare qualcosa?
Guardi, quello che penso effettivamente è che bisogna occuparsi della salute quando c'è. Nel senso che la prevenzione va adottata sempre, e l'attività fisica, il mangiare sano sono dei requisiti da adottare nel nostro stile di vita, e che sicuramente possono dare un vantaggio in futuro e possono ridurre l'impatto di queste malattie neurodegenerative nel corso del tempo e, come dire, anche nella nostra società.
Però mi viene da dire, dottore, visto che lei ha messo sul piatto subito un tema molto importante come quello della corretta alimentazione, che magari la corretta alimentazione di Andrea o la mia differiscono come stile, c'è qualche consiglio in più magari che si può dire, qualcosa a cui tendere?
Guardi, la cosa a cui tendere è fare una dieta sana, evitare col cibo spazzatura, questi qui sicuramente sono dei temi importanti, ma un altro tema importante è naturalmente evitare, per esempio, fare una scarsa igiene del sonno, o anche ad esempio non fare abbastanza attività fisica. L'attività fisica è importante, e un altro aspetto molto importante è anche allenare il nostro cervello, in qualche modo fare in modo di tenerci sempre in allenamento anche con l'attività mentale.
Ecco, una riflessione che avevo raccolto a suo tempo quando nel dibattito di Mille Voci mi sono occupato di Alzheimer, ed era una riflessione che era giunta dal pubblico proprio a proposito di tenere allenato il cervello. Chiedeva qualche ascoltatore se non siamo forse iper sollecitati oggi e se questo non può portare a una maggiore incidenza di queste patologie.
Allora, intanto parliamo un po' di dati che non sono conclusivi dei consigli da adottare. Sicuramente sì, siamo bombardati da tante informazioni, come dire, c'è un'ipercomunicazione, c'è il fatto che riceviamo tante informazioni dal web, però in qualche modo riduciamo anche la nostra attenzione. Ecco, un punto per me cruciale è che probabilmente siamo meno focalizzati e approfondiamo meno vari aspetti della quotidianità, e quindi in qualche modo alleniamo un po' meno il cervello. Il cervello vive un po' più passivamente e riceve più passivamente delle informazioni e meno attivamente le elabora.
super interessante per soprattutto tutti coloro, e siamo in molti ormai, ad avere sempre lo schermo, il telefono e portarci un po' al lavoro anche a casa, e alla fine ci sembra magari di avere prodotto poco, eppure essendo stati connessi tutto il giorno. Quindi questi sono temi, quelli quelli che hanno a che fare con il settore di cui si occupa il neurologo Salvatore Galati, che alla fine riguardano tutti, non necessariamente chi vive una malattia o chi ha un familiare in questa condizione.
Possiamo però dire che sì, quando inizia una malattia in qualche modo il tempo è un po' già passato, ecco, quindi è importante secondo me vivere e adottare degli stili di vita che sono, come dire, adeguati, e in qualche modo, ripeto, ecco, esercitare il più possibile la nostra mente e curare il nostro fisico anche con l'attività fisica. Sono elementi importanti poi da seguire naturalmente anche quando la malattia si è sviluppata. Mi riferisco per esempio al Parkinson, in cui l'attività fisica, è quello che mi piace ricordare sempre ai miei pazienti, è parte integrante del trattamento della malattia.
E l'abbiamo visto ieri sera anche parlando di ballo. Dottore, torno un attimo su un'altra cosa che ha già citato. Lei ha parlato di igiene del sonno. Può spiegarci di che si tratta per chi non ha dovuto confrontarsi?
Ecco, è un argomento a me molto caro, perché me ne occupo anche sul piano della ricerca. L'igiene del sonno è adottare un po' quelle misure che in qualche modo stabilizzano e consolidano il riposo notturno. Ecco, il riposo notturno non è qualcosa di passivo, è qualcosa di estremamente attivo che gioca un ruolo rilevante anche per quei meccanismi plastici del cervello, cioè di adattamento del cervello nella quotidianità. Spesso, e questo qui è qualcosa che mi piace raccontare anche ai miei pazienti, alcuni fenomeni che si verificano in corso di privazione di sonno sono molto simili a quelli che si hanno nelle demenze, per esempio in quelle che definiamo come demenze frontali, un po' di disinibizione, un po' di difficoltà nella pianificazione. Quindi è importante fare in modo che il nostro sonno sia il più corretto e fisiologico possibile. Ricordiamo che anche alcuni farmaci possono in qualche modo interferire su questa su questo consolidamento del sonno, variarne un po' i pattern, quelli fisiologici, e alterare anche questi meccanismi plastici.
E magari sto immaginando chi lavora a turni, chi lavora di notte, che in questo momento starà dicendo sarebbe bello, ma facciamo così, visto che...
Ecco, diciamo che è molto regolamentata la cosa e ci sono dei servizi che se ne occupano ad hoc, e in qualche modo l'impatto di questo anche nei servizi a turni, lo facciamo anche noi nel nostro quotidiano, servizi che devono essere assicurati H24, ma c'è una regolamentazione ben precisa, c'è un servizio che si occupa di questo.
Interessante comunque il messaggio generale: prendiamoci un po' più cura del nostro sonno, insomma non lasciamolo un po' al caso. Dottore, il dottor Salvatore Galati è a vostra e nostra disposizione ancora per qualche minuto, fino alle 10.30 circa. 076 321 1113, e poi passiamo, Andrea, a proporre al dottore un po' delle domande che stanno arrivando anche dal pubblico.
Cambiano i pensieri e ti sembra tutto da rifare. Sbagli se ti guardi indietro, punta avanti anche se mezzo metro. C'è sempre una strada per viaggiare. È un inguaribile saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi sei, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. È per quanto mi hai insegnato senza averlo mai saputo. Andiamo avanti, questo amore non si può fermare, è congiunzione astrale. Non è sarà tutto naturale. È un'inguaribile mania saperti solo mia. È per come mi guardavi, per i tuoi silenzi sei, per la voglia che hai di vivere e di lasciarmi fare. È per quanto mi hai insegnato senza averlo mai saputo, per la voglia che hai di ridere e di sdrammatizzare. Non siamo mai distanti e insieme andiamo avanti.
NEC su Rete 1, il dottor Salvatore Galati è un neurologo, esperto in disturbi del movimento, lavora al servizio di neurologia dell'ente ospedaliero cantonale, è con noi ancora per qualche minuto per risolvere alcuni dei nostri, sappiamo che ne abbiamo tutti molti, dubbi, in particolare sulle malattie che chiamiamo Parkinson e Alzheimer. Andrea, però in realtà non solo, due tematiche che anche grazie al mondo della televisione e del cinema hanno aiutato a essere, non dico normalizzate, ma essere forse anche meglio comprese da chi non ha questo tipo di vissuto, non ha un parente vicino a sé. È un'altra maniera, insomma, di cercare di capire che la malattia fa parte del percorso della vita.
Sì, sì, parliamo delle malattie neurodegenerative e dottor Galati, a questo proposito, voi registrate una maggior precocità per quel che riguarda l'età delle diagnosi?
Ma guardi, non ci sono dei dati conclusivi a riguardo. Sicuramente la sensibilità a queste malattie e anche il fatto che ci siano delle metodiche in grado di diagnosticarle in maniera un po' più precoce rispetto al passato, un po' in maniera anticipata rispetto al passato, in qualche modo e porta anche a questo abbassamento dell'età di esordio. Devo dire, nella mia esperienza di circa 18-20 anni in cui mi confronto con queste patologie, ho avuto l'impressione, ecco, di avere dei soggetti un po' più giovani, ma non abbiamo anche dei dati su delle coorti così estese da poter essere conclusivi al riguardo.
E quindi parliamo quindi di un cambiamento nel metodo, forse, che ha favorito questo fenomeno.
E dopo un altro aspetto, poi, che naturalmente porta anche a un numero sempre maggiore di pazienti che presentano questi disturbi, il fatto che la popolazione in qualche modo sta invecchiando e se possiamo definire come fattore di rischio, l'età sicuramente gioca un ruolo rilevante. Quello che è stato detto già nella trasmissione di ieri e che mi piace ribadire, sono delle malattie che riguardano le persone sopra i 65 anni, nella stragrande maggioranza dei casi. Ecco. Sono più rare, parlo per esempio della malattia di Parkinson, tra i 60 e i 40 anni, ancora estremamente rare sotto i 20 anni. Quindi l'età gioca un ruolo rilevante, una popolazione che invecchia si confronterà sempre di più con queste malattie neurodegenerative. Lo stesso vale per la malattia di Alzheimer.
Io citavo non a caso il cinema, perché l'esempio di Michael J. Fox è uno dei più popolari, che ha attraversato i decenni, fa il paio, insomma, con quando ieri a Come va si parlava di Parkinson, si è ribadito: di Parkinson non si muore. Torno a una delle testimonianze emerse ieri sera in TV, una una paziente diceva che il medico le ha detto che può tornare a camminare se ci crede, se la paziente ci crede fortemente, se vuole intraprendere questo percorso, se fa la terapia adeguata, la fa alla perfezione, e se ha anche contatti con le persone. Queste tre pezzi assieme, diciamo che non mi sarei aspettata, dottore, la terza componente della risposta, il contatto con gli altri, il mantenere, rimanere presenti nel mondo.
Esatto, questo qui è una cosa molto importante, qualcosa, ecco, socializzare, ecco, partecipare e come dire, stare nel mondo in qualche modo aiuta. Guardi, le dico degli aspetti che emergono chiaramente nella pratica clinica. Ecco, il paziente che ha un entourage familiare, che è in qualche modo più sostenuto, più partecipe, più socialmente inserito, in qualche modo è più facile anche da seguire sul piano medico. Quello che ci capita spesso è di ricevere delle informazioni, per esempio dal coniuge, che in qualche modo sono molto utili, tra l'altro, nella presa in carico dei pazienti, nel gestire al meglio la terapia sia medicamentosa che, diciamo, per esempio fisica, fisioterapica. Quindi è importante che il paziente abbia un suo tessuto sociale e che a volte sia un po' vicini per riconoscere alcuni disturbi, e ci viene un po' più complicato, ecco, fare in modo che siano all'interno di una lente di ingrandimento, che è molto utile per noi per costruire una terapia adatta al singolo paziente.
Quindi questi aspetti relazionali che riguardano magari i familiari, che poi vengono a loro volta assistiti da antenne, io penso ad esempio alla malattia di Alzheimer, che presenti sul territorio, che proprio si occupano di assistere, di aiutare i parenti di persone con Alzheimer, per voi è importante anche proprio per il vostro lavoro.
Esattamente, dobbiamo anche riconoscere che non è una malattia che riguarda il singolo paziente, ma che riguarda anche in qualche modo la famiglia che si trova confrontata con questi problemi. E quello che facciamo noi nella nostra quotidianità è quello anche di istruire il caregiver, cioè la persona che si occupa del paziente, un po' riconoscere quali sono i vari sintomi, in modo tale che si parla una medesima lingua. È qualcosa che faccio quotidianamente. Per esempio, nella possibilità, mi riferisco alla malattia di Parkinson, di riconoscere per esempio le fluttuazioni motorie, di riconoscere anche alcuni aspetti non motori della malattia, come quelli psicocomportamentali, che sono abbastanza frequenti. E questo implica dei cambiamenti significativi della terapia medicamentosa che, come dire, dobbiamo riconoscere. Tra l'altro, una cosa che mi piace sottolineare è che i pazienti vanno seguiti, vanno monitorati nel corso del tempo. Non è una visita che si fa.
Io non so dove sia il dottore, sembra che si stia spostando, perché ogni tanto perdiamo la qualità di quello che ci stava dicendo. Ci stava raccontando che non è una visita una tantum, ma è un percorso quello che si fa col medico.
Sì, è un percorso, ecco. Sì, sarò ancora più fermo, vediamo se la qualità migliora. E quello che dicevo appunto era di monitorare il paziente. Monitorare il paziente significa fare delle visite che possono variare tra i 3, i 4 mesi, 6 mesi. Però sono delle visite, va monitorato il paziente, vanno riconosciute in tempo alcune caratteristiche cliniche che poi saranno oggetto di una variazione terapeutica. Ed è importante perché bisogna in qualche modo cercare di come dire, prevenire e in qualche modo attuare queste modifiche terapeutiche per tempo, in modo che non ci sia un peggioramento e si aggravino questi aspetti. E questo riguarda anche l'entourage familiare, perché poi ad esempio, faccio dei disturbi psicocomportamentali, possono essere anche di detrimento alla qualità di vita familiare o del tessuto sociale del paziente.
Dottore, le faccio un paio di domande tra quelle più puntuali che arrivano dal pubblico, anche perché molte hanno a che fare proprio con un elenco di medicamenti e o vogliono sapere cosa va bene e cosa non va bene. Vado un po' generale. Il Covid, avete potuto, da quanto si è visto sin qui, visto una correlazione tra i casi di Covid e in particolare ci chiedono il rischio di Parkinson? Io penso che sia passato poco tempo, però ne sa più
lei. Esattamente, è passato poco tempo e non ci sono dei dati come dire, che supportano questo, quindi possiamo rassicurare i radioascoltatori, diciamo che si ipotizzano eventuali meccanismi che in qualche modo possano essere coinvolti, ma ancora stiamo parlando di come dire, ipotesi, ecco. non ci sono dei dati significativi a riguardo.
E le faccio un'altra domanda che è forse un po' più psicologica, ha a che fare la lunga testimonianza di un ascoltatore che è volontario anche per l'associazione Alzheimer. Non smetteremo mai di ringraziare chi si mette al servizio degli altri, dal proprio, il proprio tempo, la propria, propria umanità, la presenza nell'esserci lì con la testa e con il cuore. Colgo una riflessione tra quello che lui dice: non dovremmo mai togliere le abitudini agli anziani. Allo stesso tempo è vero che ci hanno sempre detto imparare cose nuove, muoviti, ne allenato il cervello. Allora, l'importanza delle abitudini nel mantenere un certo livello di comfort nella vita di una persona che dunque trova la malattia anche nel suo percorso?
Esatto, questo qui è una cosa molto importante, sembra che sia quasi contraddittoria, però non lo è. Alla fine le abitudini anche nell'eseguire degli esercizi che possono tenere in allenamento la memoria, per esempio nei pazienti con Alzheimer. Sicuramente il paziente con una demenza, con una difficoltà cognitiva, è più fragile nelle situazioni familiari, per cui se ad esempio ci si ritrova in un ambiente non familiare o con delle persone che non sono familiari, queste situazioni possono essere dei piccoli gradini, a volte anche transitori, in cui il paziente può apparire un po' più confuso, più peggiorato, ecco.
Grazie dottor Galati, Salvatore Galati, neurologo clinico, esperto di disturbi del movimento presso il servizio di neurologia dell'ente ospedaliero cantonale. Grazie di essere stato a Mille Voci.
Grazie a voi, buona giornata.
E buon lavoro a lei.
I suppose they could be true, all about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt, and still I have so much to learn. Hard to find.
Rete 1.
Lei era Whitney Houston, I'm Every Woman. Bentornata ad Alice Petronici.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, il dottore prima, il neurologo, ci stava parlando di mantenere uno stile di vita sano, corretto, perché è anche come ci siamo comportati in gioventù che fa la somma con la genetica e insomma con quella percentuale di imponderabile nella vita. Questo nell'ottica di prevenire le malattie neurodegenerative. Dunque l'alimentazione e anche, se possibile, non fumare. È anche vero che sempre più spesso sentiamo parlare di tabacco, ma non tabacco che si fuma, la classica sigaretta. Andrea, la sigaretta sta quasi diventando un po' demodé.
Sta diventando più nicotina che si assume, almeno nei casi a sigaretta elettronica e similari, quelle pure semplice nicotina, poi il resto che ci è attaccato non mi avventuro a prenderlo in esame. Comunque la sostanza, quella che conta, è la nicotina.
Sì, è il tabacco e dunque la nicotina. La storia che vi raccontiamo adesso parte di nuovo dal nord dell'Europa, come prima si parlava di Svezia per i tablet, è da lì che parte il prodotto di cui vi parliamo. Sì, c'entra il tabacco e soprattutto è in Vallese, se non sbaglio, che in questo momento c'è un po' d'allarme.
Sì. Esatto, perché parliamo di snus, che non tutti sanno che
no.
cos'è. E infatti
no.
lo snus è un tabacco da succhiare, quindi è una forma di tabacco orale.
Quindi qui il tabacco c'è.
Esatto, c'è il tabacco, c'è la nicotina. Questo tabacco è confezionato in piccoli sacchettini bianchi di grandezza più o meno di una cicca.
Come un chewing gum, sì.
Esatto, che contengono una miscela di tabacco, acqua, sale e qualche aroma. E vengono posizionati tra la gengiva e la guancia sul labbro superiore per riuscire a che questi snus rilasciano la nicotina nell'organismo. Lo si tiene per più o meno 30 minuti, viene rilasciata la nicotina, poi si sputa e si butta, ma non viene masticato, perché c'è anche il tabacco da masticare, ma non è questo il caso.
Quindi è anche un'attività proprio da mettere
esatto.
in agenda, cioè ho quei 30 minuti lì per esatto. l'assunzione di nicotina
sì.
tramite questo
esatto.
affare.
Snus, S-N-U-S,
sì.
nome che viene dunque dalla
Svezia.
Dalla Svezia,
sì.
Il suo nome.
E, il problema che anche riportano i colleghi della SRF sono le preoccupazioni del medico scolastico del Canton Vallese e della direttrice delle scuole VISP, sempre nel Canton Vallese, perché sembra che l'utilizzo di questo tabacco orale snus sta diventando sempre più diffuso tra i giovani ragazzi e i bambini.
Ah.
E perché ci sono stati diversi casi che hanno visto nelle scuole di ragazzi giovani che utilizzavano questo tabacco orale.
Molto giovani, da
sì,
quello che
molto,
ho capito.
Molto giovani, infatti lo confermano anche dei sondaggi annuali che vengono effettuati nella città di Friburgo dalla Croce Blu Bernasoletta Friburgo, che è un'organizzazione che si occupa di dipendenze. E i sondaggi che hanno effettuato comprendevano ragazzi di età dai 12, quindi piccoli, e i 17 anni. E hanno visto che nel 2019 i ragazzi che dichiaravano di aver consumato lo snus, quindi questo tabacco, erano del 4,6%. Nel 2022 invece erano dell'8,3%.
Ok, numeri non giganteschi, ma 4% qualcosa nel 2019 e nel giro
non
di tre anni raddoppiato.
Esatto, non sono numeri enormi, però parliamo di ragazzini veramente piccoli, cioè
sì.
a 12 anni sei piccolo. E infatti il grande problema è il fatto che il consumo di tabacco, quindi di nicotina, a un bambino piccolo può portare dei problemi molto, molto grandi anche nel cervello. Infatti la nicotina impedisce ad alcune parti del cervello di svilupparsi come dovrebbero, ad esempio aree importanti come la memoria, le emozioni e la personalità. Quindi porta dei problemi importanti, oltre al fatto che sappiamo che non bisognerebbe in generale consumare nicotina.
Ma allora, quando stavo raccontando questa notizia tra di noi in redazione, ci siamo chiesti: ma l'hanno trovata a scuola questa nicotina? Cioè, com'è andata?
E il fatto è che il medico scolastico cantonale comunque si occupa sempre di monitorare i cortili delle scuole per controllare comunque questi avvenimenti. L'uso di snus non è stato trovato durante le ore di scuola o durante la ricreazione, ma è presente, quindi hanno deciso comunque, quando si vedeva un caso di un bambino molto giovane, di un ragazzo giovane che utilizzava questo snus, comunque di fare dei colloqui all'interno delle scuole con i genitori, e stanno anche iniziando a cercare di fare più prevenzione anche con volantini informativi per i genitori, perché è un nuovo modo modo, cioè
io
un tabacco nuovo, esatto,
quando me ne abbiamo parlato,
di cui non se ne parla così tanto, quindi anche i genitori più sono informati più possono rendersi conto della problematica.
Ok, a questo punto qualcuno si sta chiedendo, e qui da noi se ne è parlato, se ne parla, è un qualcosa che si è sentito? Io, come vi dicevo, l'ho scoperto questa settimana preparando con Alice questo momento, SNUS, quindi tra un attimo parliamo di Svizzera italiana, ma anche di come ha fatto ad arrivare alle elementari.
Questo vento che soffia dentro di me mi porta lontano, ma immobile. Il mare calmo, io mi chiedo perché. Il cielo è lo stesso, ma non l'orizzonte. Il mio dov'è e tu dove sei?
Non c'è, magari, parlo in termini molto generali, se prendo il grosso dei messaggi allo 076 321 11 13, tantissima informazione su questo prodotto, però qualcuno ci riflette su e dice sì, l'ho visto usare ai giocatori di hockey, sì, l'ho visto che lo usano spesso i militari, qualcuno dice guardate che succede che viene magari distribuito, c'è qualche azione nelle stazioni di servizio, non l'ha presa bene l'ascoltatore che ci parla di questa cosa, secondo me, dice l'ascoltatore, una campagna da debellare assolutamente, il mercato delle dipendenze è sempre attivo, beh non a caso riferivamo proprio i numeri di Croce Blu che lavora proprio nel campo della prevenzione delle dipendenze. Alice Petronici, stavamo parlando di SNUS, questo tabacco, lo chiamiamo tabacco orale, il nome è questo proprio quello che si usa al momento anche nella Svizzera italiana, perché tu hai parlato proprio con chi si occupa di queste cose.
Infatti, allora in Svizzera in generale non si sa, non abbiamo dati concreti su quanto venga utilizzato lo SNUS in generale, non solo nei giovani. Allora sappiamo che comunque dal 95 la vendita del tabacco orale in Svizzera era vietata, ma dal 2019 il Tribunale federale ha revocato questo divieto permettendo la vendita sul territorio. Quindi le cifre non sono ufficiali, però alcuni rivenditori di tabacco orale parlano di un tasso di crescita annuo fino al 40%. Quindi è sempre più comune. Dobbiamo ricordare però ovviamente che la vendita di questo prodotto è vietata ai minori di 18 anni, e quindi qua mi sorge la domanda.
Che ti faccio io però? Hai potuto approfondire la questione dell'accesso a questi prodotti da parte dei minorenni?
Sì, perché comunque sono ragazzi giovani. Dobbiamo pensare che è un nuovo modo di assumere nicotina e di assumere tabacco, però i metodi che le persone minorenni usano non credo che siano cambiati, nel senso è un po' come la sigaretta, quindi amici più grandi, fratelli più grandi. Infatti in Vallese, quando hanno trovato dei bambini che avevano questo tabacco, chiedendoli ma come hai fatto a prenderlo, era sempre: me l'ha dato il fratello maggiore, me l'ha dato l'amico. E i metodi non sono cambiati, ovviamente. La vendita ai minorenni è vietata, e questo è importantissimo. Però parlando del Ticino nello specifico, e dell'utilizzo del tabacco orale, dello snus per i giovani, abbiamo parlato con la Lega Polmonare ticinese per capire un po' com'è la situazione. Allora, non ci sono dati, ma la situazione la stanno monitorando su questo consumo. Sappiamo che le scuole professionali superiori, quindi parliamo di ragazzi comunque un po' più di un'età più tra i 15 anni in su almeno, ne fanno uso, quindi consumano il tabacco orale. Parlando con la Lega Polmonare Ticinese, stiamo riflettendo sul perché. Anche perché si parla sempre di più di puff, quindi sigaretta elettrica, il tabacco orale, che non è la sigaretta, perché sembra che i ragazzi giovani siano comunque molto attenti sul fatto che la sigaretta faccia male. Lo sappiamo, lo sanno tutti, e quindi cercano degli escamotage, dei nuovi modi per assumere tabacco, quindi avere l'effetto della nicotina senza tutti quegli aspetti che si sa: la sigaretta è cancerogena, fa male ai polmoni, eccetera. Il problema è che questo non è vero. Succede anche nel mondo dello sport, anche qua, soprattutto nell'hockey, i giovani ragazzi lo utilizzano da sportivi, perché tu dici: ok, mi rilascia comunque la nicotina, ma non mi grava sui polmoni, quindi ho più fiato, se faccio sport non ho problemi a respirare, e quindi ho la sensazione di essere un po' più sano. Il problema è che in realtà questa cosa non è vera, perché non sono semplicemente dannosi in modo diverso, in modo molto diverso. Infatti i dati scientifici raccolti a livello mondiale sul consumo di tabacco non fumato, quindi in generale, fanno capire che c'è un forte legame con il consumo di questo tipo di tabacco con l'insorgere di tumori alla gola, ischemia miocardica, ictus, e ovviamente non dovrebbero essere assunti da donne in gravidanza. Ci sono comunque altre controindicazioni. Nello specifico per l'utilizzo di snus, questo fa molto male alla gengiva, anche perché comunque lo metti all'interno del labbro, tra la gengiva.
In uno snus quante sigarette ci sono?
3 sigarette, quindi anche la quantità di nicotina è molto più alta e crea una dipendenza maggiore.
Cioè praticamente quella affare lì, grosso come un chewing gum,
esatto,
mi metto in bocca, in 30 minuti è come se avessi fumato 3 sigarette.
Sì.
Wow, non buonissimo, bene ma non benissimo.
Meglio senza, diciamo.
Ma meglio senza in generale,
allora,
sì.
Gli adulti possono fare quello che vogliono.
Sì, è un consiglio per la salute comunque, certo, che mi sento di dare.
Però,
da ex fumatore, tra l'altro, quindi
tu dici a ragion veduta. Per i ragazzi e per i più piccoli, insomma, abbiamo dato le informazioni del caso. Siamo però già arrivati al momento dei saluti. Ringrazio Alice Petronici. Grazie. Stamattina eravamo anche con Andrea Rigazzi. Io sono Elisa Manca. Tra poco saranno Natascia Bandecchi e Isabella Visetti a tenervi compagnia. Stelle e ombre nel mondo della ristorazione, tra nomi di altissimo grido in cima alle classifiche dei migliori ristoranti del mondo, si sa è un ambiente dove si lavora moltissimo e dove bisogna mantenere la concentrazione sempre altissima, quello della ristorazione. ma a volte insomma è difficile pensare di mantenersi a un certo livello lavorativo, intendo dire, per tutta la vita. Si parlerà naturalmente tanto anche del nostro territorio dopo le 11. La musica degli Earth, Wind & Fire per noi, se volete ci risentiamo domani. Buon ascolto con Rete 1.
She was